Beh, buongiorno a tutti. Breve riassunto della puntata precedente, perché vedo che qualcuno non c'era. Siamo arrivati al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, con questo episodio che è il più lungo di tutti gli atti, dell'accoglienza del centurione Cornelio da parte di Pietro, che fa un po' da snodo tra una prima parte degli atti in cui l'annuncio del regno era essenzialmente rivolto ai giudei e la seconda parte degli atti in cui, soprattutto tramite Paolo, l'annuncio sarà rivolto ai pagani. Protagonisti sono Cornelio e Pietro. Luca presenta favorevolmente i militari, vedremo per esempio il tribuno Lisia e i suoi funzionari al capitolo 21. Qui questo centurione è presentato quasi in parallelo alla storia del centurione di Cafarno di Luca 7. Ambedue sono timorati di Dio, ambedue beneficiano i giudei, ambedue inviano dei messi. Poi abbiamo Pietro, che viene presentato come il nuovo Elia, appena compiuto due miracoli, come farà anche Paolo. E poi si snoda questo episodio, il quale è un susseguirsi di azioni tra il cielo e la terra e il cielo, tra visioni e incontri terrestri, con una regia celeste, perché Dio che fa è Dio che guida, come Pietro afferma due volte, e con la tecnica del replay, della moviola. Vedremo che molto spesso chi parla ricostruisce episodi raccontati precedentemente, con magari qualche particolare, qualche sottolineatura nuova. È importantissimo questo brano, addirittura, vi dicevo, è più lungo, 66 versetti, se tenete conto che la Pentecoste ne occupa 41, la conversione di Paolo 58, vi dimostra anche soltanto da un punto di vista quantitativo l'importanza di questo brano, e tratta due problemi. Primo problema, se si potesse o no avere mensa comune con i pagani, cosa che per l'ebraismo era inconcepibile, perché l'impurità del pagano si trasmetteva tramite il contatto nel piatto comune a tutti i commensali. Il secondo, il senso della missione ai pagani, cioè possiamo portare il regno a tutto il mondo? E se sì, dobbiamo ebraicizzare i pagani, circoncidendoli e sottomettendoli alla legge, oppure la novità di Cristo basta in se stessa? E allora ecco questa visione del centurione Cornelio. Centurione è il comandante di 100, era un ufficiale pagano della coorte italica, quindi la coorte è 4-6 centurie circa, è di origine italiana sicuramente, o romana, discende dalla gens Cornelia, liberti affrancati verso l'80 avanti Cristo da Lucio Cornelio Silla, quindi è il primo italiano convertito, ma è un israelita secondo lo spirito, perché è un timorato di Dio, cioè uno di quei pagani che però accettavano il monoteismo di Israele e veneravano la Torah, la legge, pur non essendo ovviamente inseriti nel popolo ebraico. L'episodio, abbiamo visto, si svolge a Cesarea, città che il re Erode aveva fatto costruire in 12 anni in onore di Cesare Augusto, sede abituale del procuratore romano, dove c'è una minoranza formata da giudei e una maggioranza formata da pagani, con rapporti abbastanza tesi. I giudei vantavano il fatto che la città fosse stata costruita da un re giudeo, appunto Erode, i pagani dicevano no, è Cesarea, è la città di Cesare, è una nostra città. Questo episodio è storico, ci siamo chiesti. Qualcuno dice di sì, la cosiddetta tesi documentaristica o delle fonti, cioè Luca avrebbe attinto a racconti precedenti che dicevano che davvero era avvenuto questo. Altri dicono invece no, è una costruzione teologica, è un racconto inventato per fare capire la soluzione di questa crisi tra l'evangelizzazione del mondo giudaico e l'evangelizzazione dei pagani. Io credo invece che il criterio cosiddetto ideologico sia quello da abbracciare, cioè il racconto è un racconto trasformato. si trasforma in un caso individuale, in una situazione tipo.
Ti vado a prendere dell'acqua.
Grazie. In una situazione tipo, cioè si leggano nel presente le soluzioni dei problemi della comunità. Abbiamo visto che Cornelio ha un'apparizione che è guidata da Dio, manda due dei suoi fidi insieme a un soldato, due è sempre il numero dei testimoni e garanti ufficiali, ecco così, arrivano a Cesarea, ma Pietro a sua volta ha avuto un'altra grande visione. Mentre stava pregando, anche lui ha una visione quasi analoga con quella di Cornelio, in cui Dio, mostrandogli i cibi puri e i cibi impuri, gli dice la famosa frase: ciò che Dio ha reso mondo cessa di chiamarlo profano. Quel ciò è un neutro, si riferisce alle cose ma anche alle persone. E allora siamo arrivati al momento in cui Pietro si reca da Cornelio, episodio che ha una duplice funzione, cioè da una parte di carattere ermeneutico, cioè interpretativo, perché ci permette di cogliere il collegamento tra la visione di Cornelio e quella di Pietro, e l'altra invece di carattere ecumenico, perché questo viaggio è un viaggio di una cinquantina di chilometri da Giaffa a Cesarea, ma in realtà è un viaggio spirituale, è un cammino molto importante, è una distanza spirituale tra giudei e pagani che si colma. Ma la cosa importantissima è che Pietro ospita i pagani che sono venuti in ambasciata. È la prima volta che un giudeo fa entrare in casa sua dei romani, dei pagani. E questo sicuramente è un simbolismo molto importante, perché Pietro accoglie in qualche misura con questo gesto per la prima volta nella Chiesa i pagani. Credo fossimo arrivati qui al versetto 23, se non sbaglio, no? Se lo leggiamo adesso, dal 23 al 33, poi cerchiamo di andare avanti nella trattazione.
Il giorno seguente si mise in viaggio, vedi Pietro, si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli ed aveva invitato i congiunti e gli amici intimi. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò e, trovate riunite molte persone, disse loro: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza, ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo a nessun uomo. Per questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque chiedere: per quale ragione mi avete fatto venire? Cornelio allora rispose: 4 giorni non sono, verso quest'ora.
Vedete, di nuovo replay,
sì,
la moviola, racconta di nuovo.
Sì. Stavo recitando la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, sono state esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine davanti a Dio. Manda dunque a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone il conciatore, vicino al mare. Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato.
Ecco, il senso fondamentale di questa scena è l'ingresso di Pietro nella casa di Cornelio. Luca non poteva sottolineare meglio l'importanza di questo avvenimento. Sia la visione di Cornelio che quella di Pietro erano finalizzate a questo incontro, e la descrizione dell'avvenimento, se vedete, è curata proprio nei particolari. 4 volte c'è il verbo entrare. Devo dire che ho fatto un po' fatica, ho dovuto andare a vedere il testo greco, perché magari le vostre Bibbie traducono diversamente, ma versetto 23 escalesamenos li fece entrare. Versetto 24, entrò in Cesarea. Versetto 25, come avvenne l'entrare di Pietro. Versetto 26, 27, entrò parlando con loro. Ecco, il grande tema è l'entrata. Pietro, che ha fatto entrare nella sua casa Giaffa i pagani, ora entra lui nel mondo pagano. Non c'è più la separazione, non c'è più il divieto. Questo divieto che è menzionato, al punto che, vedete, Pietro dice, voi sapete, a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Quindi il primo tema è quello dell'incontro, è quello dell'entrare uno con l'altro. Secondo tema, Cornelio è così contento della visita di Pietro che lo vede come un inviato degli dèi e quindi un dio anche lui, e si prostra dinanzi a Pietro. Ma Pietro gli risponde: alzati, anch'io sono un uomo. Ecco, questa è davvero la base. L'incontro è tra uomini. Se non siamo uomini, non siamo neanche cristiani. Questo è un tema grandissimo, grandissimo. Pietro ha compreso che il gesto di Cornelio, che si prostra, la proskinesis, per adorarlo, è un gesto blasfemo, simile a quello che i pagani di Listra faranno nei confronti di Paolo. Pietro si scandalizza. Siamo uomini in ricerca insieme. Guardate che questo è un tema fondamentale. Tante volte i cristiani non sono uomini e non sono donne, sono esseri così un po' stranetti, religiosi, un po' alienati, a cui manca l'umanità, lo spessore umano. Un tema su cui insiste tantissimo Papa Francesco, ma un tema fondamentale. Lo vediamo spesso, che ne so, nei giovani preti, nei seminaristi che sono infarottati nelle loro vesti, nei loro tabarri, nei loro tricorni, e che sono molto poco uomini, e ci chiediamo angosciati: ma se non sei uomo, se non sei donna, oppure quelle monache, quelle novizie col collo torto, gli occhi bassi, il buon Enzo Bianchi diceva sempre: io mi accorgo se uno ha una vocazione valida o no dalla postura con cui prega. E dalla postura mi ha colpito molto questa cosa qui, perché a volte ci sono degli atteggiamenti disumanizzanti, perché a volte non si cura l'umanità, perché a volte, vi potrei portare tante esperienze spirituali e personali anche nella mia professione medica, in cui ho dovuto accompagnare percorsi di preti, di suore, di novizi o di novizie, no? Dove di fronte al sottoscritto che si batteva perché venissero risolti i problemi umani, psicologici di questa gente, prima di chiamarli a qualunque vocazione, ho trovato dei superiori o delle superiore che dicevano: ma la grazia di Dio trascende tutto, ma il mio monastero è pieno di matti o di matte, ma sono tutti trasfigurati dalla bontà del Signore, e prima o poi vengono fuori le crisi devastanti, le depressioni, i tentativi di suicidi. Potrei portarvi nella mia carriera di medico, che essendo credente si è trovato a curare tanti preti e tante suore, una lista infinita di questi drammi. Una lista infinita di questi drammi. Perché se non siamo prima uomini e prima donne, capaci quindi di serenità, di umanità, di vivere bene con gli altri, di star bene con noi stessi e con gli altri, di saper godere di una bella giornata e di una buona pizza, di saper godere della musica e dei fiori e del sorriso di un bambino e dell'amicizia e degli affetti, se non siamo capaci di questo, non possiamo essere cristiani. Il cristianesimo non è qualche cosa che entra e stravolge quello che sei, ma porta a compimento quello che tu devi cominciare ad essere. Allora l'importanza veramente della nostra maturazione umana. Ho portato questo esempio un po' estremo di preti e di suore che ho seguito, o di novizie e di novizie, perché qualche volta ho trovato i superiori comprensivi, che mi hanno detto: ah, grazie, facciamo un cammino psicologico. Ma quante volte invece ho trovato delle reazioni folli e di fronte alle quali poi si è creato solo degli spostati, delle figure sofferenti, che hanno fatto soffrire gli altri, ma che hanno sofferto sicuramente tanto anche loro. Ecco, prima quindi l'umanità, ma l'umanità per tutti i cristiani. Alzati, anch'io sono un uomo. Sentirsi uomini con gli uomini, sentirsi solidali con gli altri, capaci di vivere la stessa vita, sull'esempio di Gesù. Ora si parla tanto dell'umanesimo di Gesù, è uno dei temi forti della predicazione. Ho visto che anche il nuovo ritiro pasquale che farà il Papa è sull'umanesimo di Gesù, fatto da questo nuovo predicatore della Casa Apostolica, questo 54enne francescano che prende un po' il posto di Canta la Messa. Anche questo francescano, non mi ricordo il cognome, c'era su tutti gli organi di formazione vaticana ieri. Ecco, però è bello che abbia scelto come tema degli esercizi l'umanesimo di Gesù. Ecco, Gesù uomo, perché tra l'altro Gesù altro non fa che portare alla pienezza l'umanità. Gesù è l'uomo perfetto, il compimento del progetto creazionale del Padre. Quando, lo diciamo sempre, Pilato presenta Gesù alle folle dicendo "Ecce homo", e fa in Giovanni una vera profezia: Gesù è l'uomo vero, Gesù è il vero Adamo, ed è un uomo che ha saputo amare, che ha saputo soffrire, che ha saputo godere della vita, che ha saputo donarsi, che ha saputo rallegrarsi della vita comune, dei fiori del campo, degli uccelli del cielo, del cibo, delle amicizie. Ecco, questa umanità di Gesù che fa sì che Dio voglia che in Gesù noi abbiamo davvero il modello del nostro essere uomini. Ma prima di tutto dobbiamo davvero essere uomini ed essere donne. L'ingresso di Pietro nella casa di Cornelio segna veramente un inizio di un modo nuovo di essere, perché distruggendo i muri, le barriere, le separazioni, ci dice di intrecciare rapporti di comunione con tutti, al di là di ogni legislazione discriminante. Siamo in un momento in cui la moda è creare muri e non ponti, lo sapete. Tutti vogliono fare dei muri, che è un modo per mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi e non vedere i problemi. Invece questo episodio ci insegna che vanno distrutti i muri. Anche un muro che resisteva da 1850 anni, che era quello della religione ebraica, no? Di non avere rapporti con i pagani. Ecco, Pietro ha la forza di distruggere questo muro e di insegnarci la logica di comunione con tutti, con tutti. Accanto a questo significato fondamentale, cioè non c'è più distinzione, non c'è più muro tra i giudei e i cristiani, ce n'è un altro a livello simbolico. Con Pietro entra nella casa di Cornelio la salvezza di Dio. L'identità operata da Luca nel descrivere sia l'ingresso dell'angelo che quello di Pietro nella casa di Cornelio pone le due scene in un rapporto reciproco. L'intervento dell'angelo aveva annunciato, preannunciato a Cornelio l'ingresso di Pietro. Ora è Pietro l'angelo di Dio, è Pietro l'annunciatore del Signore. Il credente diventa angelo, La Chiesa diventa angelo, qui nel suo coordinatore, capo, che è Pietro, ma ogni credente deve essere angelo di Dio per gli altri, deve annunciare il regno agli altri, deve essere colui che porta la salvezza a casa degli altri. Terzo dato teologico è la dimensione comunitaria dell'evento. Qui non si narra una storia di conversione individuale, la risoluzione di un problema spirituale di ricerca del singolo, ma come vedete in questa scena balza agli occhi prepotente la dimensione comunitaria di quanto sta per accadere. Arrivato Pietro a Cesarea, Luca nota che ad attendere l'ospite non c'era soltanto Cornelio, ma tutti i suoi parenti, tutti gli amici più intimi. E nella conclusione della cena si preciserà: tutti noi siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che fu ordinato dal Signore. Ecco, vedete, è molto bello questo, eh? Cioè la salvezza arriva come popolo, come comunità. Il Signore non ci salva individualmente, ecco il senso di essere chiesa. Questa è una tentazione che possiamo avere anche tutti noi, eh? Ogni tanto di farci i nostri rapporti personali con Dio e risolti quelli abbiamo risolto tutte. La fatica a volte di essere fratelli e sorelle con fratelli e sorelle che non sempre magari sono simpatici, buoni, eccetera, lo sappiamo molto bene, eh? Questa chiesa che è casta et meretrix, casta perché lo Spirito Santo è in onda, ma nella prassi quotidiana spesso meretrix, cioè adultera nei riguardi del suo Signore. E quante volte noi facciamo fatica a stare in comunità, a stare nella chiesa, eh? Preferiremmo un rapporto vis-à-vis, ciascuno di noi col suo Dio. Ma qui c'è proprio il concetto che il Signore ci salva insieme, che il Signore ci salva insieme. Questo è veramente importante. A Cesarea sta per nascere una nuova comunità di salvezza. Se all'inizio poteva sembrare che il problema fosse così, il rapporto tra Dio e Cornelio, questo uomo in ricerca seria che in qualche misura Dio voleva premiare per i suoi sforzi, ora invece si sottolinea che il discorso è comunitario, è tutta la casa di Cornelio che diventa la comunità di salvezza. E allora siamo arrivati al terzo discorso di Pietro. Il primo era quello di Atti 2:14-36, il secondo quello di Atti 3:11-26, ed è la prima predica ai pagani. È la prima volta che un cristiano fa una predica ufficiale ai pagani. C'è sempre il problema se la prima predica fosse stata quella di Filippo, fatta all'eunuco etiope, ministro delle finanze della regina di Candace. Però, vedete, probabilmente là era già un proselito, cioè era già uno che era entrato nell'ebraismo, come tutti gli etiopi, voi sapete la storia, la regina di Saba era diventata moglie di Salomone, avrebbe, secondo la tradizione, avuto da lui un figlio, da cui discende la dinastia etiopica. Ad essa si rifaceva Menelik, no? Ai tempi della dominazione italiana, dell'impero, eccetera, eccetera. Ecco, era già un proselito, cioè erano già quei pagani che dopo quattro generazioni aspiravano a diventare ebrei. Invece qui siamo ancora a livello dei timorati di Dio, cioè siamo proprio a quelli che sì, simpatizzano per il Dio di Israele, ma sono fuori dall'ebraismo, fuori dal giudaismo. Ecco, ascoltiamo questa omelia che si apre con una dichiarazione solenne: sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, e a lui accetto. È un'espressione, questa preferenza di persone, che si trova sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, su cui poi rifletteremo. Cominciamo a leggere il brano, fino al versetto 43.
Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, e a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, recando la buona novella della pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome.
Ecco, non so se cogliamo la dirompenza di questo episodio. Questo dire, per la prima volta, che Dio non fa preferenza di persone, è davvero qualcosa di rivoluzionario. Gli ebrei da sempre erano convinti che Dio faceva preferenza di persone, tant'è vero che loro erano il popolo eletto, cioè il popolo prescelto, il popolo di Dio, il popolo messo da parte da Dio. Ora qui viene distrutto il caposaldo dell'autocomprensione ebraica, perché si dice che il Messia è stato inviato ad Israele, ai figli di Israele, per annunciare questa parola che Dio non fa preferenza di persone. Cioè, si distrugge alla base la teologia ebraica, o meglio, l'autocomprensione che gli ebrei avevano della rivelazione mosaica. Cioè, avevano 1850 anni di storia prima, che diceva che loro erano il popolo eletto, scelto, messo da parte, il primogenito di tutte le nazioni. Ora qui viene a dire, guardate, che in Gesù Cristo vi è stato annunciato che voi non siete il popolo eletto, perché Dio elegge tutti. Cioè, a noi sembra tutto scontato questo discorso, perché noi viviamo già nel dopo, sappiamo già, proveniamo dalla Chiesa dei Gentili, siamo la Chiesa dei Gentili, e quindi è tutto scontato. Ma pensate quale dirompenza poteva avere un annuncio del genere. Che non c'è più l'elezione di Israele. Doveva essere un discorso assolutamente così, sconcertante. Ecco, non esiste più un privilegio del popolo di Israele. Anche se Dio ha mandato anche a lui la sua parola, perché è il Signore di tutti. Ma ormai Dio annuncia che tutti possono accedere al Vangelo della pace proclamato da Gesù Cristo. E allora abbiamo questo discorso che io ho diviso più o meno in tre parti. La prima parte, l'introduzione, versetti 34-35, in cui il tema è proprio questo. Questa dichiarazione di principio dalle dimensioni universalistiche: Dio non fa preferenza di persone, ma a chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga e a lui accetto. Dio non guarda in faccia a nessuno. Dio ama il forestiero come il residente in Israele. Dio ama l'immigrato come il figlio di Abramo. Ecco. Grazie all'opera di Gesù, Pietro comprende che l'imparzialità di Dio verso tutti è davvero da estendersi a tutti gli uomini, a qualunque nazione. Per piacere a Dio non è necessario far parte del popolo giudaico, non è necessario quindi che i pagani diventino proseliti e poi ebrei, ma l'unica cosa è davvero, come si dice, temere Dio, cioè cercarlo, avere una relazione con Lui da creatura verso il Creatore e praticare la giustizia, cioè la voglia di relazione con Lui, la voglia di entrare in relazione con Lui. Cornelio, uomo giusto, timorato di Dio, le cui buone opere salivano come un memoriale al suo cospetto, vive nella condizione presupposta dal discorso di Pietro. Anche se è un pagano, è un amico di Dio, perché un uomo che cerca la relazione con Dio e la relazione con gli altri. Questa prospettiva universalistica con la quale Pietro apre il suo discorso non è che un'applicazione cristiana di alcuni, diciamo lo sviluppo cristiano di alcuni semi che erano già stati sparsi nell'Antico Testamento e nel giudaismo. E anche negli Atti, quando c'era stata la Pentecoste sulla prima comunità cristiano-giudaica, si era detto che Gesù è il Signore di tutti, che Gesù è il Salvatore di tutti. Ma qui concretamente questa salvezza ora viene portata agli altri. L'antica professione di fede, Gesù è il Signore, è utilizzata da Luca qui in senso universalistico. Dio ha mandato Gesù, Signore di tutti, per stabilire la pace tra giudei e greci. Cristo è la nostra pace, dirà Paolo nella lettera agli Efesini. Vedete il legame che c'è tra Paolo e Luca. Luca era collaboratore e anche il medico di San Paolo. In la seconda parte del discorso sono i versetti 36-41, dove c'è il kerygma, cioè il nucleo dell'annuncio cristiano. Il secondo messaggio del discorso di Pietro è costituito dalla centralità della persona e del ministero di Gesù Cristo. Questi versetti sono stati descritti come la più breve vita di Gesù del Nuovo Testamento. Difatti, se vedete, in pochissimi versetti è raccontato tutto quanto il Vangelo. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza a Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Tutto il Vangelo è la più, è stata definita davvero la più breve vita di Gesù, veramente molto bello. I fatti più salienti della vita di Gesù ci sono tutti: l'inizio del suo ministero, il battesimo, la sua attività in Galilea, poi la sua attività in Giudea con la passione, morte e risurrezione, e ora è l'ascensione al cielo. Ecco, questo è il nucleo della predicazione. Noi non dobbiamo predicare altro che Gesù e Gesù crocifisso e risorto. Questo è un tema su cui ha insistito tanto il Papa nell'Evangelii Gaudium e che ha ripreso anche nell'Amoris Letizia nel terzo capitolo, quando dice: stiamo attenti a non diventare predicatori di etica. Noi siamo predicatori di una persona, di una persona. Noi dobbiamo far innamorare la gente di Gesù. Non dobbiamo portare dei comandamenti, delle prescrizioni. Noi dobbiamo annunciare a tutti, in qualunque situazione morale in cui l'uomo si trovi, a tutti dobbiamo annunciare Gesù, morto e risuscitato. Senso della vita, senso profondo del nostro esistere, speranza davvero del nostro quotidiano, soluzione delle nostre paure, delle nostre angosce, dei nostri limiti. Ecco, questa è la gioiosa novella. E il cristiano è quello che annuncia questo. L'etica poi, per carità, c'è, ma viene dopo. Non è quello che noi dobbiamo annunciare. Farei notare due cose. Il versetto 38 è una delle prime proclamazioni trinitarie che noi troviamo, perché viene detto in poche righe che Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth. È una delle prime volte che questo Dio è trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. È interessante notare che Gesù è un euergetes, cioè un benefattore, fa solo del bene. Ed è interessante notare la definizione al versetto 41 che viene data ai discepoli. I discepoli chi sono? Sono i testimoni e sono i convitati, a noi che abbiamo mangiato con lui. Allora il discepolo è colui che vive una familiarità con il Signore, che mangia e beve con il Signore, che è un intimo con il Signore. Qui c'è una ripresa del tema marciano del discepolato come stare con Gesù. Il discepolo è stare con Gesù. Qui il discepolo è convitato, colui che mangia insieme a Gesù, che ha un'intimità. Forse c'è chiaramente anche un riferimento eucaristico. Ecco, però è bello questa immediatezza, Noi siamo quelli che abbiamo mangiato e bevuto con lui, è molto bello, Non che abbiamo sentito i suoi discorsi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui, bellissimo. E secondo, siamo testimoni, perché dopo aver fatto esperienza del Signore diventi testimone, cioè devi annunciare agli altri. Questo è l'eterno problema. Siamo testimoni nella misura in cui siamo convitati. Se Cristo è nostro amico, lo annunciamo con gioia e spendiamo la vita per Lui. Se Cristo è un'idea così che sfiora più o meno la nostra testa, è chiaro che non siamo ardenti nell'apostolato, non siamo neanche credibili, ma non siamo contagiosi verso gli altri, e la nostra evangelizzazione è molto scarsa e molto povera. Nella misura in cui siamo convitati col Signore, in cui abbiamo una vita di amicizia, di relazione, in questa misura poi possiamo diventare testimoni. Terzo movimento, ecco, la salvezza che Dio offre agli uomini è la persona stessa di Gesù nella sua totalità di esperienza, di ministero. E allora ecco l'invito molto forte a credere in Lui. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. È l'invito alla fede. I cristiani di tutti i tempi non potranno mai staccarsi dall'evento Gesù. Dobbiamo credere, ricordate Emunà, aderire, incollarci, attaccarci, abbarbicarci a Lui. Cornelio è il primo pagano che diventa cristiano perché gli viene offerto di attaccarsi a Gesù, di incollarsi a Gesù. La fede è questa adesione a Gesù. Soltanto attraverso l'adesione a Gesù abbiamo il perdono dei peccati, cioè la relazione con Dio. Soltanto per mezzo del suo nome abbiamo la giustizia, cioè la capacità di entrare in una comunione profonda con Dio. La nostra fede è cristologica. È Gesù davvero il centro della nostra vita, la risposta alle nostre ansie più profonde, il telos, il fine a cui noi tendiamo. Se abbiamo capito questo, allora davvero avremo il perdono dei peccati per mezzo del suo nome, cioè saremo in una relazione di intimità con Dio. Non è dato altro nome sulla terra in cui avere salvezza, ci hanno detto gli atti in altra parte, se non il nome di Gesù. Leggiamo avanti.
Il battesimo dei primi pagani. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Ecco, mentre l'Apostolo sta ancora parlando, lo Spirito Santo scende sui pagani riuniti in casa di Cornelio, suscitando la meraviglia dei circoncisi che avevano seguito Pietro. Notate bene, è vero che la salvezza è un evento comunitario, tutta la casa di Cornelio è lì che attende la salvezza, ma anche Pietro non si è mosso da solo, se ne è portati sei, quindi sono in sette, numero perfetto per indicare una mini comunità. È veramente la comunità che annuncia alla comunità degli uomini. Ora, in questo momento, c'è questa meraviglia da parte della comunità al seguito di Pietro, perché quei pagani non ancora battezzati ricevono lo Spirito Santo. Se notate, la successione degli eventi è una successione assolutamente anomala. C'è la fede, c'è il dono dello Spirito e poi solo dopo c'è il battesimo, che viene a confermare l'azione interiore dello Spirito e la piena appartenenza alla Chiesa. Dopo aver letto questi episodi, il lettore degli Atti comprende davvero qual era lo scopo a cui Luca mirava fin dall'inizio. Tutta la storia di Cornelio è stata orchestrata dall'Evangelista per mettere in risalto l'effusione dello Spirito Santo direttamente sui pagani. Questa Pentecoste dei pagani che avviene nella casa di un pagano, Cornelio, e questo, quindi fuori della chiesa se volete, e questo per iniziativa gratuita di Dio. Com'è difficile per noi fare i conti con le iniziative gratuite di Dio in tutti i tempi. Questo Dio che ha posto sullo stesso piano gli ebrei e i pagani. E attraverso questa Pentecoste si arriva a decidere che anche loro potranno avere il battesimo. Allora il primo dato teologico da rilevare è l'irruzione improvvisa e assolutamente gratuita dello Spirito sulla casa di Cornelio, che stravolge tutto il normale processo di iniziazione cristiana. Voi che siete catechisti sapete che prima si proclama la parola di Dio, poi si ascolta la parola di Dio, poi si dà l'adesione di fede a questa parola, poi ci si converte, poi si viene battezzati, segno della conversione, e infine viene effuso lo Spirito. Qui sembra che tutto questo non abbia senso, è tutto stravolto. Avete visto? C'è la fede, c'è il dono dello Spirito e il battesimo è quasi la conferma di quello che è avvenuto. Un'altra chiara preoccupazione teologica di Luca è di assimilare la Pentecoste sui pagani con la Pentecoste cristiana, cioè quella Pentecoste che avevamo analizzato nel Cenacolo su Maria e gli Apostoli riuniti in preghiera. Luca fa un parallelismo e fa notare che tutto quello che è avvenuto a Gerusalemme nel giorno della prima Pentecoste avviene qui oggi a Cesarea. L'accostamento tra le due scene emerge da una serie di termini che sono caratteristici nella descrizione delle due esperienze. Qui vedete al versetto 44 pantes, su tutti. Quando lo Spirito discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. Anche nel primo racconto della Pentecoste si dice che su tutti gli apostoli e i discepoli era disceso lo Spirito Santo. Laggiù l'effusione dello Spirito Santo a Gerusalemme aveva provocato una reazione di stupore, di meraviglia. La gente diceva: ma come, sono ubriachi? Sono le 9 del mattino e hanno già bevuto, vi ricordate, no? Qui invece vedete, versetto 45, i giudeo-cristiani che hanno accompagnato Pietro da Giaffa a Cesarea si stupirono. C'è di nuovo l'effetto sorpresa, l'effetto meraviglia, l'effetto stupore. Sia nella Pentecoste giudaica che in quella pagana, lo Spirito Santo è definito come dono A Gerusalemme Pietro, appena ricevuto lo Spirito, aveva detto: ravvedetevi e fatevi battezzare in nome di Gesù per ottenere il perdono dei peccati e riceverete lo Spirito Santo. Qui il discorso è capovolto: poiché avete ricevuto lo Spirito Santo sarete battezzati. Notate bene, non è mai Pietro che battezza, eh? C'è sempre questa cosa che non ho mai capito granché bene, se ha un senso teologico solo umano. Anche Paolo dice: oh, per carità, io non ho mai battezzato nessuno, ho sempre fatto battezzare dagli altri. Anche Pietro dice: ordina che siano battezzati, non dice che lo battezza lui. Io credo che siano i giovani della comunità. Io penso che sia una cosa molto molto semplice, poiché il battesimo era un battesimo per immersione, era una cosa faticosa. Dovevi pigliare la persona, immergerla nell'acqua e tirarla su, e magari pesava 100 kg.
Dovevano essere almeno in due.
Dovevano essere almeno in due e dovevano essere giovani e forti, probabilmente, no?
Cioè, non entravano da sole,
Entravano, ma poi venivano immersi, Ma poi l'immersione è immersione, andavano giù tutti e venivano accompagnati in questa immersione, se no qualcuno restava secco, annegava, si perdeva, ecco. Io che ho fatto un'esperienza di annegamento vi dico che è una cosa molto brutta, non capisci più dove sei, non hai più senso del sotto e del sopra, eccetera eccetera. Quindi la Chiesa da sempre ha avuto questi i giovani. Avete visto questi giovani, per esempio, che nell'episodio di Anania e Saffira erano addetti alla sepoltura, cioè facendo poi i lavori pesanti, erano i nostri scout, se volete, no? Era il gruppo giovanile a cui si fa fare le cose un po' di fatica, ecco. E qui, perché anche Paolo dirà, Paolo se ne vanta addirittura: io predico solo, poi sta ad altri battezzare. Non so se c'è un altro significato teologico, possiamo anche ricercarlo insieme. C'è però sicuramente, io credo, un fatto pratico, non della fatica che è l'immersione. Forse gli apostoli, come dice mio nipotino di 3 anni, erano già un po' vecchietti, no? E allora si facevano aiutare, no? da quelli più giovani per un lavoro così faticoso.
Ma l'immersione era comunitaria,
uno per volta? Uno per volta. Sì, è sempre stato un fatto individuale. L'adesione, la salvezza è comunitaria, ma l'adesione è individuale.
Poi c'era l'operazione di svestimento e di rivestimento con la tunica bianca.
Certo.
Qui era abbastanza complessa come...
Ma allora, io quando ero giovane forte ho fatto per 6 volte
il battezzatore,
ma in barigliera Lourdes, no? Il brancadier. Una volta sono andato come medico, allora, ma quando ero così liceale andavo come barigliere, e quando capitavamo alle piscine era una fatica non da poco, perché dovevamo pigliare questi malati, immergerli totalmente, anche se un attimo, e tirarli su. È un gesto anche di simbologia battesimale, ma credo che la dinamica fosse lo stesso. Vi dico che arrivavi dopo aver fatto il tuo turno di 4 ore, anche se avevi 20 anni ed eri tutt'altra stazza, avevi la schiena spezzata, perché far scendere da una barella un malato, metterlo giù un attimo, viene immerso totalmente, tirato su, è una grande fatica. È una grande fatica. E quindi capisco che queste cose potessero essere affidate ai giovani. Comunque, altra caratteristica che sia a Gerusalemme sia a Cesarea lo Spirito viene effuso, c'è lo stesso verbo, no? C'è lo stesso verbo. E tutte le volte segue il fenomeno della glossolalia. Li sentivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Questa glossolalia, che abbiamo già detto, ci espone molti problemi. Per alcuni è parlare la lingua di Dio, la lingua degli angeli, una lingua soprannaturale. Per altri è avere il dono di parlare un'unica lingua che però tutti capiscono. Per altri è quello invece di parlare tutte le lingue o lingue al singolo ignote, che per annunciare a tutti le meraviglie del Signore. Io non me ne intendo di questi fenomeni, ho degli amici che ricordo un padre gesuita che ho sempre stimato moltissimo, che poi è finito missionario in Brasile di una povertà estrema, quindi non un fanatico, un matto, eccetera, eccetera, che mi raccontava, padre Emilio Ardo, adesso ha 93 anni ed è alla casa dei gesuiti di riposo a Gallarate, e mi raccontava una volta che era in preghiera su una spiaggia con un gruppo di cosiddetti carismatici, e dice che a un certo momento uno di loro si mise a parlare in maniera strana. Passava di lì un marocchino che vendeva tappeti e si fermò dicendo: ma tu sai il mio dialetto di questa regione del Marocco? E guardate, dice: io so neanche cosa ho detto. Ma no, guarda che tu hai detto questo, 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 proprio perfettamente nella mia lingua. Io sono in questa regione montuosa dove parliamo quel dialetto lì. Ve la dico come mi è stata data, ecco, ma probabilmente, sicuramente c'erano dei fenomeni estatici, perché vedete, succede qualche cosa che stupisce al punto che si determina una decisione diversa da quella che è la logica abituale. Ecco, questa discesa dello Spirito Santo è seguita da questa probabilmente glossolalia, li sentivano parlare in altre lingue. Ovviamente questi romani cominciano a parlare in piemontese, gli anomami, va a sapere, in aramaico, ecco, insomma, e loro vedono in questo un segno, no, della potenza di Dio. L'identità del dono dello Spirito costituisce la prova decisiva perché Pietro non abbia più nessuna difficoltà a comandare che essi siano battezzati e inseriti quindi ufficialmente nella comunità ecclesiale. Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? Questo, vedete, stravolge, catechiste, tutta la vostra teologia, perché non è più il battesimo che dona lo Spirito, ma lo Spirito viene come vuole, quando vuole, al di là di ogni istituzione. Il battesimo diventa invece solo la conferma, l'appartenenza alla comunità. Ecco quindi quella che io dico sempre, l'eresia che il battesimo ci fa figli di Dio. Il battesimo non ci fa figli di Dio, è segno che siamo figli di Dio, ma che siamo figli di Dio preesiste al battesimo, Questo lo dobbiamo avere nella testa molto bene. Non è che quelli che non sono battezzati non sono figli di Dio. Ho già detto altre volte che la mia irritazione la prima domenica dopo l'Epifania, quando ovviamente i parroci, parlando del battesimo del Signore, spesso tornano a dire questa bestialità, no? Il battesimo non ci fa figli di Dio, è segno che siamo figli di Dio, è il sigillo, è l'assicurazione della grazia di poter essere, di vivere poi da figli. Però vedete, qui addirittura lo Spirito preesiste al battesimo. Questo ci fa capire la libertà dello Spirito Santo. Ecco, la libertà dello Spirito Santo. La Chiesa è sì il veicolo della salvezza, ma non è l'unico veicolo della salvezza. Quando Cipriano diceva extra ecclesia nulla salus, vi ricordate? Diceva un qualche cosa che va decodificato, no? Perché si può appartenere alla Chiesa anche senza saperlo. Sì, la Chiesa è il popolo dei salvati, ma io posso essere popolo dei salvati anche senza saperlo. Posso essere popolo dei salvati se vivo onestamente la mia vita, anche se sono pagano o se sono indigeno nella foresta amazzonica. Sono nel popolo dei salvati e quindi ho un battesimo implicito, come si diceva una volta, anche se non conosco il Dio di Israele, non conosco il Dio di Gesù Cristo, basta che viva secondo la mia spiritualità, secondo la mia ricerca di Dio, e lo Spirito Santo è presente anche nelle altre fedi, è presente anche nelle altre religioni. Guardate che questo è stato un cammino faticosissimo per la Chiesa.
E per chi è laico e non crede in altre fedi, ma
anche,
ma in un certo modo non aderisce più alla Chiesa.
Matteo lo dice in maniera molto chiara, tutte le volte che, anche se tu non sai di essere cristiano, eccetera,
tutte le volte che hai amato, tutte le volte che hai servito Dio anche senza saperlo. Questo è un discorso importantissimo. Guardate che la Chiesa ce l'ha tirata con l'extra ecclesia nulla salus fino al 12 ottobre del 1492, quando è stata scoperta l'America, perché allora i teologi sono entrati in crisi e hanno detto: ma com'è possibile che interi continenti siano tutti dannati se non hanno mai saputo che c'era il Dio di Gesù Cristo? Allora lì è cominciata una riflessione nuova e si è parlato di questa appartenenza implicita alla Chiesa. Se, come dice, come abbiamo letto all'inizio del capitolo 10, no? Che veramente secondo me è sempre estremamente importante, no, aspettate, al capitolo 11, no, scusate, del discorso di Pietro, all'inizio del discorso di Pietro: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questo significa anche, in senso più lato, che chiunque cerca la relazione con Dio e cerca la relazione con i fratelli, che lo faccia con l'animismo e lo zoismo degli indigeni dell'Amazzonia, che lo faccia in una ricerca laica di valori umani condivisi, che lo faccia nel buddismo o nell'islam, eccetera, eccetera, è accolto da Dio. Ecco, questo è un discorso. Certo, siamo salvati sempre solo da Gesù Cristo, ma chi, senza conoscerlo o conoscendolo in maniera imperfetta o distorta per la cattiva testimonianza dei cristiani, non può aderire a lui, è sempre salvato da lui, ma è salvato anche senza riconoscerlo esplicitamente. Quindi questo è veramente un tema grandissimo. È lo Spirito Santo che soffia dove vuole. Credo che sarà importante, e vi invito, è caldeggiato, domenica 12 marzo alle 15:30 venire a sentire Marcelo Barros, monaco benedettino alla Crocetta, presidente dei teologi e delle teologhe dell'America Latina, che tanto ieri mi hanno detto, io questo non lo sapevo, devo appurare, che era il segretario di Domenico del Camara, e questo spiega tante cose, tant'è vero che viene a presentare il suo libro Domenico del Camara, il dono della profezia. Questa profezia che spesso è fatta dai pagani, che lo Spirito parla attraverso gli uomini, lo Spirito parla attraverso altri, i semi del Verbo ci sono in tutte le culture. Questo è un discorso veramente di cui ci siamo grati al Concilio. Pensate alla monolicità in cui veniva presentata la Chiesa fino ai tempi del Concilio. Pensate al decreto Ad Gentes e al decreto Nostra Etate del Concilio, in cui per la prima volta si dice che i semi del Verbo sono presenti in tutte le culture, che quindi c'è lo Spirito Santo presente in tutte le religioni, che possono essere, per carità, forme propedeutiche alla pienezza della rivelazione cristiana, ma che non sono da buttare via, ma che sono dei modi con cui Dio ha parlato agli uomini in varie forme nei secoli. Quindi anche quale rispetto, quale fondamento di quello che adesso si dice il dialogo interreligioso, e non così fare il proselitismo come si faceva una volta, ecco, cioè cercare davvero di cogliere la presenza del dono dello Spirito in tutte le rivelazioni. Questa deve essere un'accortezza nostra, Abbiamo dei profeti nella Chiesa, forse un momento un po' di carestia di profeti, ma forse è una delle poche volte in cui la profezia coincide col magistero. Abbiamo sicuramente un papa profeta, non c'è mai stato forse così in maniera chiara nei secoli precedenti, ecco, questa distinzione. Anzi, in genere il magistero sopprimeva i profeti, no? Li metteva a tacere, se non poi riabilitandoti alla loro morte. Pensate ai vari Don Milani, Don Mazzolari, eccetera, eccetera. Ma qui abbiamo davvero a volte una carenza di profeti tra di noi, ma il Signore non fa mai mancare i profeti al suo popolo. Magari sono profeti anche all'esterno, ci possono essere dei laici, dei non credenti, degli atei che ti danno delle rivelazioni, degli spunti che possono essere parola di Dio per te. Quindi tu devi stare attento, avere questo orecchio a questo Spirito Santo che soffia dove vuole, come aveva detto Gesù. non soltanto negli ambiti circoscritti della Santa Romana Chiesa. Ecco, questa è una tematica che dobbiamo davvero recuperare e che ci porta ad avere un grande rispetto per tutte le culture, per tutte le religioni, che ci porta a non imporre mai la nostra religione, ma ci porta a confrontarci con queste, cercando di far emergere da queste che cosa già di grande, di buono c'è. Il grande tema dell'educazione al cristianesimo. Educare ex ducere, tirare fuori. Noi non dobbiamo importare, o tantomeno imporre, ma dobbiamo tirare fuori dagli altri quei semi del verbo che gli altri hanno già. Mi piace sempre che Gesù non dice mai io ti ho salvato, ma ti dice sempre la tua fede ti ha salvato, cioè fa emergere da te, no? La sua presenza. Ecco, fa arrivare a livello conscio ed esplicito davvero quei semi della presenza dello Spirito, quei semi del Verbo che sono in tutti gli uomini, anche atei, anche pagani. Ecco, questo è la vera evangelizzazione, no? È una educazione alla fede e tirare fuori da essi. Quindi grande rispetto della cultura, della mentalità, del pensiero. Sicuramente senza rinunciare allo specifico del credente che la rivelazione è piena in Gesù Cristo, ma sapendo che lo Spirito di Dio e lo Spirito di Gesù parlano in tutti gli uomini anche al di fuori del confine della Chiesa. Questo è stato uno shock per la prima comunità cristiana. Questa discesa dello Spirito Santo sui pagani li ha mandati in crisi, cioè capirete perché adesso ci fermiamo per dare quel spazio
anche per la nostra generazione
e anche per la nostra generazione. Ragazzi, sapete che Lefebvre è venuto fuori su questo punto qui, come? Solo nella Chiesa c'è salvezza, ma non se ne parla neanche, ecco. E quindi c'è stato un rifiuto di questo nuovo concetto, di questa nuova rivelazione. E capirete poi il capitolo 11, dove quando Pietro torna a casa i discepoli gli fanno un mazzo così, gli danno dell'ateo, del blasfemo, del traditore, del rinnegato, no? Perché questo, che per noi è un evento semplice, direi feriale, per loro era stato un'esperienza drammatica, cioè che lo Spirito Santo discendesse sui pagani al di là di Israele e al di là anche della Chiesa. Questa libertà dello Spirito, ecco, io credo che questo Spirito, che è come il vento, non si sa da dove viene né dove va, Giovanni 3:8, dobbiamo sempre averlo molto presente. Il dono dello Spirito crea libertà, crea comunione tra gli uomini. Certo, il dono dello Spirito porta poi a una comunione anche all'interno della Chiesa, questi pagani entrano nella Chiesa, però è Dio che prende l'iniziativa e al di là dei nostri schemi, dei nostri sforzi e dei nostri tentativi. Ci fermiamo magari qui per dare più spazio.
Ci ricordi l'ora del 12 marzo?
15:30 nel salone.